Che Dio possa essere enunciato in un discorso ragionevole, né come discorso dell'ontologia, né come discorso del fideismo, significa dubitare, implicitamente questo, ma devi lasciarlo esplicito per noi, significa dubitare dell'opposizione resa ben nota da Pascal tra il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo da una parte, quindi il Dio dell'esperienza della fede da un lato e dall'altra il Dio invocato dai filosofi. Quindi un Dio invocato senza filosofia nella fede e un Dio detto dai filosofi dall'altra. Qui mettiamo in dubbio che questa opposizione possa costituire un'alternativa. Levinas ci conduce a interrogarci sulla priorità dell'ontologia in relazione alla immanenza. Siamo al punto 5 del saggio Dio e la filosofia. Abbiamo detto che per la filosofia occidentale il senso o l'intelligibilità coincide con la manifestazione dell'essere. Tutto ciò che è si porta verso la chiarezza e dunque diventa tematizzabile nell'esperienza. L'esperienza coglie un tema, una messa a tema. Posta così, la questione dell'essere, la questione della verità, si esaurisce nella sua esposizione tematica. Noi diciamo cosa è essere, noi diciamo cosa è verità. Ma se l'essere è, qui il verbo essere ha la sua massima pregnanza, se l'essere è manifestazione, cioè se il farsi essere si riduce a questo suo mostrarsi, allora ciò che si mostra è questo esercizio, cioè la manifestazione della manifestazione. La filosofia trova nella manifestazione la sua materia e la sua forma. Questo è vero fin dalla grecità. Physis è ciò che si fenomenizza, physis è il suo physis, il sostantivo, il suo verbo phio indica il germogliare, ciò che dalla profondità della terra viene a manifestazione. Se il seme è nascosto, il germoglio è manifesto. Ma in questo modo, nel giocare dinanzi alla manifestazione, ragionando di materia e di forma, in questo modo la filosofia resterebbe nel suo attaccamento all'essere, all'ente, all'essere dell'ente. E resterebbe lì un intrico della conoscenza e della verità. Ma in questa direzione conduce certo l'intera spiritualità dell'Occidente, in cui lo spirito resta questo insieme al sapere. Questa è la chiarezza e anche l'ombra dello spirito d'Occidente, questo spirito che ha la stessa misura, cioè che tende a concepirsi come coincidente con il sapere. Ma il sapere, ci spiega Levinas, non deve essere inteso come un qualsiasi riflesso della esteriorità attraverso un foro interiore. Qual è il rapporto percepiente-percepito? Qual è il rapporto tra manifestazione fuori di me il suo riflesso in me. La nozione di riflesso è una metafora ottica e non è lo specifico del sapere. Il sapere si comprende nella sua propria essenza a partire dalla coscienza, la cui specificità si elude quando la si definisce con l'aiuto del concetto di sapere che la suppone. Secondo Levinas, infatti, la coscienza, modificazione di quella che egli fenomenologicamente considera come insonnia, quindi coscienza come modificazione dello stato di insonnia, è sempre coscienza di, raccolta in essere, raccolta in presenza, che a una certa profondità della vigilanza deve vestirsi di giustizia, e ciò riguarda l'insonnia. Lo so, ci vuole tanta pazienza a capire Levinas, ma una volta abituati, avvezzi a questo linguaggio così originale, scoprirete una grande ricchezza, una grande fecondità di pensiero. Levinas davvero dà da pensare. Allora, questa insonnia, che è già una veglia, che è già una vigilanza, non si limita a indicare la negazione del fenomeno naturale del sonno. Vedete, Levinas in questo è fenomenologo, cioè trae dall'esperienza immediata, quotidiana, un nome e lo trasforma in concetto filosofico, eleva l'esperienza al concetto. Quando ci sta indicando per la comprensione del sapere e della coscienza l'insonnia, ci sta in realtà indicando ben di più dell'esperienza della mancanza di sonno. Sempre ai confini del risveglio, il sonno comunica con la veglia. Questa veglia che minaccia, chiama e esige. Vegliare non equivale a vegliare su. È solo nella coscienza che il vegliare, già incantato, si piega verso un contenuto che si identifica e si raccoglie in una presenza, nelle gesta d'essere che vi si assorbe. Allora, piano piano, qua Levinas ci ha ripreso per mano e ci accompagna con lui nel suo laboratorio di pensiero. Dice: voglio aiutarvi a pensare la coscienza non soltanto attraverso una metafora ottica, ma attraverso la fenomenologia del nostro stato di coscienza vigilante o insonne. L'insonnia, la veglia del risveglio, è inquietata. È interessante come parola insonnia. Indica già uno stato non voluto. È il non sonno, insonnia. Vorremmo dormire eppure stiamo svegli. Non è l'indicazione positiva dello stato di vigilanza, di spirito desto. No, l'insonnia è uno stato di grigiore, di ottundimento. Vorrei dormire e invece veglio. L'insonnia è inquietata. Inquietata dall'altro che scompone tutto ciò che in essa si condensa in sostanza del medesimo, in identità, in riposo, in presenza, in sonno. Se potessi essere semplicemente me stesso, potrei dormire. Il sonno mi si addice. Quando altro da me si impone in me, vi è lo scompiglio del medesimo. L'altro squarcia questo mio riposo. Dunque rompe l'uguaglianza di me con me. E precisamente questo è il carattere irriducibile dell'insonnia. Un'insonnia che è categoriale, non è più esperienziale. L'altro nel medesimo, che non aliena il medesimo, ma lo risveglia. Questa presenza d'altri, che inquieta, risveglia, desta dal sonno pacifico il medesimo che sono, ma non alienandomi, non mettendomi fuori da me, facendomi essere propriamente ciò che sono, ciò che posso essere. Risveglio come esigenza che nessuna obbedienza uguaglia, ne fa sopire un di più nel di meno. Torniamo sempre a questo intreccio, l'infinito nel finito, l'idea di Dio nella vita dell'uomo, questa potenza ad altri che non mi aliena ma mi sveglia. O, aggiunge Levinas, per utilizzare un linguaggio desueto, risiede qui la spiritualità dell'anima, senza sosta risvegliata dal suo stato d'animo, in cui il vegliare stesso, già si chiude su se stesso o si addormenta per riposarsi nelle sue frontiere di stato. E poi ancora, passività della ispirazione o soggettività del soggetto liberato dall'ubriacatura del suo essere. In questa insonnia, in questa veglia generata da altri in me, ciò che viene compresa, ciò che viene risentita in sé come esperienza percettiva, è la passività dell'ispirazione. Non so se qualcuno di voi sia un artista, magari un artista in erba, appassionato di una qualche forma d'arte, la scrittura, la musica, la poesia, il canto, la danza, o altro ancora. Ecco, se vi immergete nell'arte che amate, sapete cosa significhi essere colti da ispirazione, provare ispirazione. L'ispirazione non si fa come si può impastare una torta. Faccio una torta, mi metto lì un po' di farina, un po' di lievito, un po' di uova. E se ho fortuna viene una buona torta. Anche lì c'è un po' di passività in realtà. Ma è più la dimensione dell'errore umano che non l'esperienza della passività come una condizione di afferramento d'altri. L'ispirazione mi afferra, non la posso produrre, non la posso neanche cercare. Posso cercare di suonare bene, di modellare, di piroettare, ma se non sono ispirato, ispirata, non succede niente di buono. Posso buttare via lo strumento e andare a farmi una passeggiata, tanto meglio. Dunque, la passività dell'ispirazione è soggettività del soggetto liberato dall'ubriacatura del suo essere. Non sono ebro di me stesso. So che l'ispirazione è, come dice la parola medesima, la mia capacità di farmi attraversare da altro irriducibile alla volontà del mio io, alla coscienza dell'io. Formalismo dell'insonnia, più formale di quello di ogni forma determinante, delimitante, racchiudente, formalmente più formale della forma, che chiude in presenza in esse, esse alla latina, riempendosi di contenuto, insonnia o veglia, ma veglia senza intenzionalità, disinteressata. C'è questa condizione in cui io sono io, ma più di me. Io sono io nell'ispirazione, in determinazione, ma che non è appello alla forma, che non è materialità. Forma che non blocca il proprio disegno di forma, che non condensa in contenuto il suo proprio vuoto, non contenuto, infinito. Non sta in me la potenza creativa. Posso esercitarmi, posso predispormi. E poi forse, poi magari, arriva questa passività dell'ispirazione. Ma la mia coscienza non è intenzionale, è disinteressata.